Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da Toto il microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Noi ci abbiamo preso gusto a non parlare più di NBA su questo podcast, perché dopo il focus March Madness con Manuel Folli settimana scorsa, ci interrogavamo su cosa fare questa puntata e ci è venuto lo sghiribizzo che in fin dei conti nessuno dei due conosce benissimo il mondo, il funzionamento della G League anziana.
Comunque, sghiribizzo, sghiribizzo e frulano, eh?
Sì, ah sì, è vero. Vabbè, tanto alla fine questo è un podcast regionale, lo sappiamo.
Sfizio, lo sfizio, ci è venuto lo sfizio.
È vero, lo sghiribizzo e frulano. Ho questi frulanismi di ritorno, essendo emigrato. Abbiamo avuto lo sfizio, giustamente. Dici, facciamo un podcast per interesse nostro, così studiamo un po' cos'è questa G League e nel mentre diamo una scusa per l'episodio. Quindi ci siamo messi a leggere, studiare, capire un po', perché siccome tutto l'episodio ruota intorno a un concetto semplice, vedremo meglio poi perché, ma la G League è passata dall'essere una specie di grosso bidone dell'umido di gente che non ce la faceva su a essere qualcosa che invece ha una struttura, ha uno scopo, e soprattutto una volta un giocatore finiva in G League non lo vedevi più, mo va in G League e te lo ritrovi santoriamente due o tre volte dopo, perché ti rendi conto che ha sviluppato quello che doveva fare. Storia. Inizio io con la storia. Premessa molto stupida, ma che comunque voglio fare. Sappiamo che il sistema americano non prevede quello che esiste in Europa, cioè una prima divisione, seconda divisione, una serie A, una serie B, con un ricambio della migliore della squadra della divisione sotto che monta e viceversa. E fin qua lo sapevamo tutti. Però di leghe minori ne esistono, ovviamente, perché non si può pensare che in un paese come gli Stati Uniti ci siano solo 600 giocatori di basket professionisti, o hockey, o football, o baseball, quello che volete, insomma. Quindi c'è da sempre una divisione di leghe minori che sono degli stati, che sono di alcun gruppi di stati, è tutto quanto un pochino abbastanza selvaggio. Ma dal punto di vista del basket giocato, le leghe minori antiche, cioè la CBA, Continental Basketball Association, che è morta nel 2007, e ancora prima la ABA, che è morta negli anni, fino agli anni 70, esistevano, cioè erano più piccole della NBA e hanno servito già, soprattutto la CBA, come un pochino laboratorio di sviluppo dei giocatori, tant'è che per la prima volta il concetto del 10-day contract, cioè del contratto decadale, nacque in questo periodo qua. Cioè tu, giocatore che è in CBA, mi firmi 10 giorni con la NBA, quindi già c'era questo rapporto di forza squilibrato a favore della NBA, ovviamente, con la CBA. Nel mentre, nel 2001 nasce la NBDL, cioè National Basketball Development League, che era proprio per soddisfare il desiderio della NBA di avere una lega di sviluppo che fosse tutta sua e quindi poterlo usare veramente come proprio laboratorio per sviluppare talento e soprattutto non perderlo, cioè non avere qualcuno che gioca in una squadra di un'altra lega, ovviamente.
Esatto.
Anche perché la grande ragione per cui è stata creata questa lega è che il combinato disposto con la possibilità di draftare giocatori già dalla high school, perché la one and done rule non era ancora fatta, quindi one and done rule vuol dire che devi per forza passare per il college per poter essere draftato, non puoi andare direttamente dalla high school. Questo causa il fatto che tanti giocatori che già alla high school sono molto forti e sanno che finiranno in NBA, cosa gli interessa fare 4 anni a dover studiare nel tempo libero, allenarsi come matto, fanno il minimo indispensabile, poi si dichiarano al draft e ciao, si parte col professionismo. Chiaro che prima che questa regola fosse implementata e quando quindi si poteva fare il salto direttamente dalla high school, pensiamo a Kobe, pensiamo a Garnett, eccetera eccetera, tanti allenatori si trovavano con giocatori dal talento enorme che però si perdevano completamente. Perché? Perché hai 18 anni e passi a diventare un professionista, passi dal liceo al professionismo, a dover allenarti, avere un lavoro, avere un sacco di soldi che ti arrivano e a non giocare soprattutto. Cioè tu passi dall'essere quello che era il re della scuola, il re dello Stato, il re della regione, a diventare il dodicesimo uomo con gente che ha 10 anni più di te che ti prende a schiaffi ogni giorno. Tanti giocatori di enorme talento si sconnettevano mentalmente dalla loro carriera, oppure semplicemente non ce la facevano più e quindi li perdevano.
Consiglio a questo riguardo Boys Among Men di Adams, se non sbaglio, un libro pazzesco, veramente pazzesco. Racconta le differenze appunto tra l'approccio mentale di un Garnett, di un Kobe. Vabbè, racconta molto anche il lato degli agenti, diciamo, gli agenti di un Kobe, gli agenti di un Garnett. Però, insomma, per ogni Kobe, per ogni Garnett, ce ne sono. Racconta, ad esempio, difficoltà iniziali di Rashard Lewis, che doveva essere. Cioè, per chi non lo sapesse, comunque, praticamente, quando Garnett si è dichiarato dalla high school, non c'era un giocatore che si dichiarava dalla high school da 20 anni. Cioè, la regola c'era, ma nessuno la sfruttava più. Adesso non mi sono preparato questa parte, ho un buco tremendo in testa, rimedierò poi su Twitter. C'è stato un fallimento clamoroso di un giocatore che era stato etichettato come il prospettone dalla high school, una cosa bla bla. Poi alla fine si rivelò un poco più con nulla di fatto, per chiaramente difficoltà caratteriali di adattamento, eccetera eccetera, e quindi così tanto, diciamo, impauriti da quest'insuccesso, praticamente nessuno si dichiarò, un po' perché c'era anche un po' per paura appunto di fare la stessa fine, un po' perché c'era proprio una diffidenza molto forte lato scout NBA.
Beh,
per dirvi, cioè al tryout di Stoudamire con i Suns, cioè Colangelo non voleva nemmeno entrare non voleva nemmeno andare al tryout, perché diceva: non draftiamo noi high schooler, non draftiamo high schooler. Dopo 5 minuti di tryout ha detto: ok, questo qua non mi frega niente, facciamo trade up, facciamo tutto quello che serve per averlo.
Parigi. Però, va bene una messa, esatto.
E già lì, e già ai tempi di Stadion, comunque c'era già stato Garnett, c'era già stato Kobe, c'era già stato, cioè, ed era già più in là. Immaginate quanto fosse difficile ai tempi di Garnett.
Alla fine vuol dire che a 18 anni tu diventi professionista in una lega di uomini, nel senso in cui devi scontare dal punto di vista proprio fisico, certo, anche di carattere maschio alfa. Caspita, sì, io non so te, ma io a 18 anni non sarei rimasto un minuto lì.
Cioè, tenete conto, per dirvi quanto era grande la diffidenza, il front office dei Nets fu letteralmente dissuaso dalla proprietà dei Nets a draftare Bryant. Loro erano molto convinti di draftare Bryant e disse: no, assolutamente no, draftate Kerry Kittles.
Mi sembra logico.
ma loro volevano, ma infatti West era convinto che nessuno avrebbe draftato Bryant, perché proprio ha giocato la carta del rischio, ma neanche sapeva che l'unico front office che avrebbe potuto draftare Bryant era i Nets, che era un front office completamente nuovo, giovane, però che è stato dissuaso dalla propria, cioè, per dirvi, quindi non era per niente banale.
Quindi il problema, cosa succede? Che o hai i talenti che non arrivano alla Lega, o quelli che arrivano rischiano di durare una stagione e poi avere dei problemi, non sentirsi a loro agio, stare male mentalmente, quindi ciao la carriera, ciao vittorie, ciao soldi che entrano, ciao spettacolo, eccetera eccetera eccetera. Quindi nasce per questo. La prima evoluzione si ha nel 2005, cioè quando Stern vuole rilanciarne un po' l'idea, perché appunto bisogna tenere presente che nasce questa Lega, ma tutto è un po' caotico, c'è questa Lega, poi c'è ancora un po' la CBA, poi ci sono giocatori che vanno e vengono, cioè non è ben organizzato come è in questo momento. Stern dice: va bene, rilanciamo, la chiamiamo NBA D-League, non più NBDL, che sarà una stupidaggine formale, però c'è il nome NBA dentro, quindi la NBA Development League, l'NBA mette il marchio sulla Lega per dargli un pochino più di forza. Si vede chiaramente come Stern dà un'agenda politica alla cosa, cioè adesso questo qui diventa una priorità della Lega e via. Assieme all'agenda politica del cambio nome e della rinnovata energia nel progetto, c'è anche un primo ampliamento. Primo ampliamento perché peraltro nella stagione 2006-2007 la CBA chiude i battenti, ci sono varie piazze calde del basket americano che restano relativamente libere, e quindi la D-League va un pochino a, tra virgolette, occupare, prendere come assopigliatutto queste zone qua. I Sioux Force, Sky Force, i Dakota Wizards e gli Idaho Stampede, tre squadre della ex-CBA, vengono direttamente convertite in squadre della D-League. Ed è anche l'anno, e qui si vede un primo passo in avanti estremamente importante, vedremo anche meglio dopo, in cui una franchigia NBA, la prima, i Los Angeles Lakers, fondano i Los Angeles Defenders, ora si chiamano South Bay Lakers, la squadra, l'affiliata di Los Angeles, però cosa vuol dire? È la prima squadra di D-League che è di proprietà di una franchigia NBA. Perché, ed è questa la situazione, oltre a appunto piccoli implementi che arrivano, in questo momento qua, salvo questa qui, e poi qualche anno dopo, verso il 2008-2009-2010, i Rio Grande Valley Vipers, che diventano il figlioccio di Houston, e i Texas Legend, il figlioccio di Dallas, oltre a queste tre squadre che sono direttamente legate alla squadra NBA, tutte le altre è tutto un miscione. Quindi cosa succede? Ci sono 4-5 squadre NBA che sono affiliate a una squadra di D-League. Ora cosa vuol dire? Ciao, io sono Detroit, esatto. Tu sei Cleveland, tu hai un prospetto che vuoi sviluppare che gioca nello stesso ruolo del mio, li mettiamo nella stessa affiliata e diciamo all'allenatore, devi farmi giocare tutti e due 30 minuti, non funziona.
Ma infatti lo vedremo dopo, anche perché possiamo fare un mini spoiler già. A fine puntata avremo una lista dei dieci personaggi, diciamo alunni della G-League più importanti nel basket di oggi, e vedremo proprio anche lì, dalla storia di alcuni di questi, quanto questa cosa sia cambiata nel tempo, quanto una volta appunto tu andavi, cioè le squadre di League, prima e G-League poi, erano proprio delle entità loro, a sé stanti, non avevano grossi padroni, no. Anche quelle che avevano un'affiliazione, lo vedremo dopo nel caso di un prospetto in particolare, potevano avere un'affiliazione ad una franchigia NBA che era letteralmente dall'altra parte del continente,
sì.
Lo vedremo dopo, c'è un caso di un prospetto particolare che andò proprio dall'altra parte, cioè, quindi insomma, non era come oggi, che uno c'ha la franchigia sotto casa.
No, e accedono sulla storia. Oltretutto c'è anche questa interpretazione per cui io, giocatore che vengo mandato in D-League, vengo mandato qua per dover dimostrare, cioè io devo dimostrare il mio talento, così la mia squadra o altre squadre future mi vedono, o in Europa o altre parti. Mm-hmm. Il che vuol dire che mettere insieme 5 giocatori il cui unico scopo era fare un trentello per tutti quanti e 5.
Esatto.
E quindi le partite erano di qualità bassissima e lo scopo non esisteva, perché era veramente un pick up game in cui tutti quanti erano a mostrarsi. Quindi non c'era assolutamente traccia dello sviluppo strategico che c'è oggigiorno. Sono gli anni di Datome che scende in D-League e noi italiani facciamo saltare la connessione a YouTube per poter vederlo giocare. Però sono quelle gare in cui dici, caspita, ha fatto 26 punti Datome, quando è che risale? Mai, perché quell'altro ne ha fatti 30, perché, cioè, è veramente una roba l'antibasket in questo senso.
Sì.
In tutto questo ho parlato di una cosa importante, YouTube. Cosa vuol dire? La D-League, in questo processo lento ma costante di sviluppo, verso 2010-11 inizia a fare delle partnership strategiche con dei collaboratori, quali YouTube o anche Facebook Live, per poter trasmettere le partite su una piattaforma molto più grande. L'idea è veramente proprio poco rischio, tanto risultato. Le metto su YouTube, tutti quanti possono accedere, mi costa relativamente poco, non devo pagare diritti TV, pubblicità, cazzi e mazzi, e via così. Nel 2013, piccola parentesi, i Rio Grande Valley Vipers, guidati da Nick Nurse, battono i Santa Cruz Warriors, guidati da Nate Bjorken, quindi due che poi hanno fatto il saltino, e anche qua ne parleremo dopo, ma insomma, non solo giocatori passano dalla D-League.
Sì.
Il grande cambiamento e la nuova era in cui stiamo vivendo adesso arriva nel 2017, cioè uno, espansione. Sì. In tutti questi anni, sempre due squadre, una squadra, tre squadre in più, eccetera. Abbiamo iniziato con 8, nel 2017 siamo 22, ora siamo 29. Nel 2017 arriva il salto di qualità finale con Gatorade, che decide di sponsorizzare tutta la Lega, primo caso nella storia dello sport americano, che è lo sport di squadra americano, perché la NASCAR ha avuto casi di sponsorizzazioni.
Esatto.
Da sponsor, che una lega intera ha il nome di uno sponsor, cosa che per noi europei è abbastanza normale, laddove negli Stati Uniti no. Quindi Gatorade League, c'è un accordo, mi verrebbe da dirti verbale, non scritto, di chiamarla G League, non Gatorade League, quindi sì, la sponsorizzi, però la chiamiamo G League per non fare troppo la marchettona. Gatorade mette a disposizione uno, soldi, vedremo meglio dopo, i salari iniziano a salire e quindi i talenti più forti sono più interessati a rimanere negli Stati Uniti vicino alla famiglia e non partire per la Cina, l'Europa, eccetera, anche se continuano a pagare molto di più i campionati nazionali europei o asiatici. E soprattutto arriva la collaborazione con il Gatorade Sports Science Institute, che in pratica è classico istituto in cui analizzano il tuo corpo, ti fanno un servizio di nutrizionista preciso, proprio su misura per te, prendono tutte quante le misurazioni biometriche, eccetera, eccetera. Quindi l'idea cos'è? Tu vieni qua, la Gatorade, lì come Gatorade è la benzina dell'atleta, la nostra lega sarà il tuo carburante per andare a livello successivo. Questo è un pochino il motto, ecco.
Spero che sia veramente andata così anche nei meeting, sarebbe, sarebbe bellissimo, un pitch spettacolare.
Chiamatemi, se vi servono pitch così chiamatemi. Allora, arriviamo ad oggi, arriviamo al 2021, abbiamo detto 29 squadre, attenzione perché se le squadre in NBA sono 30, avete capito bene, non ce n'è una che corrisponde, ma c'è una squadra che è il G League Ignite Team, ne parleremo meglio dopo, che non è affiliata a nessuna squadra. Quindi ci sono in realtà 28 squadre che sono affiliate a 28 franchigie NBA, due franchigie NBA che però non hanno ancora una affiliata, che sono Portland e Denver. New Orleans ha fatto timidi passi, finalmente sta iniziando
adesso,
a revitalizzarlo.
Adesso comunque c'è Phoenix che ha venduto la sua, ha venduto i North Arizona Suns a Detroit praticamente, infatti la franchigia è stata relocata a Detroit.
Sì.
E la vecchia franchigia di Detroit, che erano i Grand Drive, ne parliamo dopo, fondamentalmente ancora non si sa cosa faranno bene nel...
Sì, perché in teoria a partire dal prossimo anno Detroit avrà due franchigie affiliate, quindi una delle due deve morire, ed
esatto,
è quella vecchia.
La Grand Drive verosimilmente andrà sotto qualcun altro oppure verrà chiusa, non lo so, però insomma sì.
Chiaro, ci sono G. Cosa importante, hanno cercato durante le espansioni negli anni passati di cercare delle città in cui non ci fosse già una squadra NBA e non ci fosse un college di prestigio, proprio per riuscire a nutrire un po' la piazza e non avere concorrenza interna, come è logico.
Esatto.
Allora, stagione, salari e come si entra nella G League.
Ok. Wow.
Inizio io, interrompimi quando vuoi per parlare di squadra.
Vai.
Allora, salari. Parlavo prima del fatto che la Gatorade ha portato soldi, e meno male, nel senso che il salario dei giocatori della G League prima dell'arrivo della Gatorade era praticamente diviso in due categorie: se sei nel tier quelli un po' più forti, nei tier quelli un po' più scarsi. Un po' più forti prendevano $26,000 a stagione, quindi 5-6 mesi, quelli sotto 19. Ora capite che sì, però non è sull'anno, è sulla stagione, quindi capite anche voi che sono, sì, sono $26,000 che ti entra in un anno, non è tanto, soprattutto,
no, soprattutto per il costo della vita,
soprattutto contando, esatto, contando il costo della vita in America, perché
esatto,
qui te la cavi, come ti sembra, non si fa una bella vita, insomma, io sono più o meno, sono un po' meno tanto, quindi però capite che in America col costo della vita, col costo di tutto, diventa difficile. Salgono quindi a $35,000 appunto di ingaggio per i giocatori dal 2018 in poi, $35,000 senza bonus, quindi poi ci sono dei bonus aggiuntivi, ovviamente non stiamo a parlare di tutti quanti gli accordi che puoi fare con le case di abbigliamento, eccetera, perché eccetera eccetera. Ulteriore spinta che ha permesso di aumentare i salari e di aumentare quindi l'attrattività, vediamo molto spesso che quello che si cerca in questi casi è un circolo virtuoso tra pago bene i miei atleti, quindi i miei atleti restano, quindi lo spettacolo migliora, quindi faccio più soldi, quindi pago meglio gli atleti. Questa è l'idea. Il disegno è chiaramente quello di creare una specie di serie B, tra virgolette, dell'NBA, cioè copia incollata come struttura, ma che serve per sviluppare. Però non è, insomma, ci sono una struttura con un front office, con un GM, quindi l'idea è proprio di fare una copia in piccolo, ecco. Dicevo, una cosa che ha comportato anche un aumento del talento nella G League sono i two-way players. L'idea di poter fare appunto un contratto che ti paga più se giochi, se sei chiamato in NBA e sei pagato in base a quanti giorni passi con l'NBA e con la G League, permette di avere più soldi ovviamente, e permette soprattutto di fare molta più gola ai prospetti o ai giocatori che sono convinti di poter fare il salto in più, perché si dicono: ok, invece che andare in Turchia a fare un sacco di soldi, resto in America, sono pagato $35,000, però vado nell'NBA sono pagato di più, perché sono pagati con una cifra forfettaria giornaliera calcolata sul minimo salariale. Però ovviamente il minimo salariale dell'NBA è molto di più che $35,000. E quindi questi ultimi due posti a roster che sono aumentati nell'NBA, ma anche nella G League ovviamente per garantire il ricambio, hanno dato gola a tutti quanti i prospetti di alta qualità di restare. Ci sono tanti prospetti che tornano, che ovviamente che vanno via, che preferiscono fare un'esperienza di vita o fare più soldi da quelle altre parti. Ovviamente pensiamo alla Cina, in cui sai che vai lì, farai normalmente tantissimi punti rispetto a quanto ne faresti in altri campionati e sei pagato tantissimo. Però vuol dire, uno, non lasciare la tua famiglia e i tuoi amici, vuol dire, due, non andare all'altra parte del mondo, e vuol dire avere comunque una porta girevole già sull'NBA con questi tuoi contract.
Sì, che comunque questi qua sono ragazzi, cioè ricordiamoci sempre che sono ragazzi, cioè nel senso, il diciottenne di turno magari non c'ha voglia di andare a giocare necessariamente in Lettonia o dove ne so io, insomma.
Chiaro, sono bisogni diversi. Come si entra nella G League? Si entra in tantissimi modi. Allora, two-way players, ne abbiamo appena parlato, non riparlerò. Giocatori di ritorno, vuol dire che le squadre della G League trattengono i diritti su ogni giocatore che ha giocato per loro nelle ultime due stagioni. Quindi se viene chiamato, possono richiamarlo e lui può ritornare. Gli affiliati, giocatori affiliati alla NBA, cosa vuol dire? Vuol dire che dopo il training camp bisogna tagliare i rami secchi in un certo senso, però questi qua vengono mandati direttamente all'affiliata G League. Quindi iniziamo, facciamo il draft, facciamo il training camp, io ho i miei 20 giocatori che devo ridurre a 15, di quei 5 ne scelgo qualcuno che va nella mia G League e lo tengo lì buono, perché mi piaceva, voglio svilupparlo, eccetera, eccetera. La cosa più bella del mondo, i provini locali. Pensiamo a Nuaba, pensiamo al caso ovviamente di Jonathan Simmons, cioè colui che pagò $150 per fare un provino e poi firmò un contratto a 20 milioni, miglior ritorno sull'investimento della storia degli investimenti.
Infatti se voi fate ricerche tema G League su Google, una delle più cliccate è Can I try out for the G League? Cioè la gente proprio chiede a Google, posso fare i provini per entrare in G League?
E la risposta è sì, perché durante ogni off-season ci sono dei provini che appunto costano, non tantissimo, ma devi pagare per andarci, e in cui vai, giochi e ti fai vedere, e poi le varie squadre possono chiamare massimo 4 giocatori per squadra che vengono da questi provini. Appunto, grandi storie da Cinderella, da Cenerentola, c'è Jonathan Simmons, che abbiamo appena detto, c'è anche Ron Howard, Mr. Mad Ant, che è una figura leggendaria della G League, perché ha fatto appunto uno di questi tryout che poi si è convertito in 7 anni di carriera a Fort Wayne, in cui ha vinto l'MVP della G League e il campionato nel 2014. Quindi anche qui ci sono delle carriere parallele di nomi che noi purtroppo non vediamo perché non sono sotto le luci della ribalta, ma ci sono storie che si sviluppano così. Una tra le più belle storie, ne parliamo dopo, tra i 10, penso che tu abbia già capito di chi sto parlando. E ci sono oltretutto altre forme per entrare: il draft, viene fatto un draft anche nella G League, quindi possono prendere i giocatori. Ci sono dei giocatori che sono assegnati alla G League, quindi appunto ti ho nel mio roster ma ti assegno alla G League perché ho i miei interessi. Ci sono giocatori che rivoluzione, perché 10 anni fa l'abbiamo mai fatto, pensiamo a Dennis Smith Jr., che chiedono di andare in G League per riprendere una cosa. Una volta sarebbe stato chiedere un suicidio praticamente,
impossibile. Questa qua è una cosa che veramente non avrei mai pensato che sarebbe arrivati a quel punto lì, invece no. Eccoci qua.
E poi free agents, perché con tutti quanti quelli che sono chiamati nella Lega in su, i roster cambiano tantissimo, e quindi ovviamente si serve da riempire un buco a roster, c'hai dei free agent, li chiami, e ovviamente i giocatori che sono eligible al draft, quindi che possono essere scelti al draft della NBA, che però fanno un anno di preparazione lì, e ovviamente va da sé che le squadre NBA non possono richiamarli perché non sono stati ancora draftati, ma insomma. Quindi capite che ci sono un sacco di modi per entrare nella G League. Detto questo, perché è interessante, questa è una delle cose più, secondo me, importanti ora e che vedremo e che abbiamo visto quest'anno, è chiaro che entrare in G League, viste tutte quante queste evoluzioni, per i prospetti che sono più giovani e che vogliono provare a fare il salto in NBA, ha sempre di più dei vantaggi rispetto che tentare l'NCAA o altre strade. Perché il tempo in cui Brandon Jennings fa scalpore perché rinuncia all'anno di NCAA e va a giocare a Roma, peraltro giocando in maniera assolutamente triste e male,
Sì.
Ecco, però cosa succede? Lui voleva andare direttamente in NBA, però il suo anno di diploma dalla high school è arrivato subito dopo che hanno messo la one and done, quindi di fare almeno un anno di NCAA, non c'era voglia, è andato via. Cosa è successo? Fortunatamente per lui le sue previsioni al draft, il suo valore di draft non è calato, nonostante una stagione da dimenticare a Roma.
Sì, ma è un caso più unico che raro quella cosa lì, cioè sì. Guardate ad esempio quello che è successo con un RJ Hampton, cioè solitamente quando ti allontani da casa tua tendenzialmente la gente un po' sì, ma ne parliamo adesso infatti.
Sì, ti guarda anche meno, però nel mentre Brandon Jennings ha firmato un contratto con la Lottomatica Roma, era di 1.065.000 e poi accanto ha fatto un contratto con Under Armour per 2 milioni, quindi grazie al fatto che è andato all'estero si è fatto comunque 3 milioni e mezzo di dollari che butta via. Moody è andato a giocare in Cina, è andato alle tigri del sud di Guangdong, e anche lì ha firmato su 1.2 milioni. RG Hampton e la Melo Ball sono andati in NBL, l'abbiamo visto qualche mese fa, quindi fra Australia e Nuova Zelanda hanno fatto più o meno, si stima, tra i 500 e i 700 mila dollari, però insomma, cosa vuol dire? Sono il tipico ragazzo stereotipo che gioca benissimo a basket ma che non ha da mangiare in tavola perché la situazione è quella che è nel ghetto, sto caricaturando ovviamente, però purtroppo è una verità molto diffusa. È chiaro che se posso andare a giocare dove sono sicuro di essere pagato, cosa mi interessa? Sinceramente, panna panna e vino, andare all'università. Se posso dar soldi subito alla mia famiglia, aiutarli, via. Ora questa possibilità arriva per la NBA via la G League. Darius Bazley, prima di fare l'annata da solo a prepararsi per il draft, aveva dichiarato di pensare effettivamente alla G League per poter iniziare, uno, a guadagnare un po' di soldi, ma anche due, a non avere altre cose per la testa. Cioè, vai in NCAA, devi studiare, con tutti quanti i limiti del caso, perché sappiamo che ci sono, insomma, certi esami sono un po' farlotto, però comunque sia, sei uno studente, devi essere a lezione, devi studiare, devi allenarti, devi giocare, devi migliorare il tuo gioco perché vuoi essere draftato. Quando tu sai che sarai draftato, quello è l'obiettivo. Quando ti dicono, bene, adesso tu giochi in G League, hai 24 ore al giorno per lavorare sul basket, meglio che dover passarle davanti ai libri, ovviamente. Ed anche qui arriviamo al path to pro, al professional path.
Professional path, sì. Ridi e scherza, comunque guarda, adesso il salario minimo per il professional path sono 125k. Cioè il salario minimo, proprio il salario minimo. Però per dirti, vabbè, sapete tutti che quest'anno qua, appunto, nell'Ignite Team, di cui hai già parlato prima, ci sono stati 4 giocatori che hanno deciso di non andare al college, hanno deciso praticamente di fare il loro anno dopo high school direttamente in G League, e ovviamente Kuminga, Green, Todd e Knicks, e si stima comunque che un Jalen Green abbia avuto circa 700 mila dollari dal suo anno in G League, che non sono pochi, cioè ovviamente poi grazie agli endorsement e cose così arrivi anche sopra. In più tutti quelli che entrano nel Pro Path hanno una full scholarship ad Arizona State, che è appunto un'università che ha una partnership ufficiale con l'NBA, praticamente ti pagano un percorso di studi, che insomma in America è una cosa che costicchia. Questi 4 che ho nominato prima verosimilmente saranno 4 che andranno tutti al primo giro. Ci sono dei vantaggi ovvi secondo me nel programma oltre a quello che hai detto tu. Il vantaggio 1 è che qualunque scout NBA in qualunque momento può andare a vedere il giovane che gioca. Questo sembra una cavolata, ma non è una cavolata. Nel momento in cui oltretutto ci saranno 30 franchigie ad avere 30 squadre di D-League, tu vai a giocare nel determinato posto, cioè la franchigia l'arena della franchigia di D-League è lì dietro, ti fai un'ora di viaggio e ti vai a vedere anche i prospetti della D-League, cioè è molto più facile piuttosto che andare al college. Quest'anno qua, oltretutto, vabbè, è inutile dire che quest'anno qua il vantaggio sia stato infinito, nel senso che quest'anno qua gli scout hanno potuto andare solamente nella cosiddetta gabble, cioè nella bolla della G-League, nella G-League bubble, no? Qui perché al college non potevano entrare, a parte il college, quindi chiaramente questi quattro qua hanno avuto un vantaggio che nessun altro avrà in futuro, però probabilmente quest'anno qua Green e Kuminga sono top 5 sicuri 100%, e cioè andranno in top 5 e non so se sarebbero andati in top 5 senza questa cosa qua. Un'altra cosa assolutamente importante, il livello della competizione è noto, nel senso, cioè dagli scout un metro di paragone ben noto quando va a vedere il giocatore giocare. Cioè, per dirti, adesso nella bolla c'era Amir Johnson, c'era Jeremy Lin, cioè sanno che sono bruciati, ma sanno anche che tipo di giocatori sono. Mm-hmm. E paradossalmente, per come funziona proprio il nostro cervello, diciamo, è molto più, ti dà molto più, ti conferma molto di più vedere un prospetto, qualcuno che non conosci giocare in un contesto con cui tu sei familiare, rispetto a vedere appunto, cioè, la questione del Luka Doncic, sì, ma avrebbe fatto questi numeri qua nella Pac-12, non è, era una battuta illo tempore, ma non era troppo una battuta, cioè se Doncic avesse giocato nella Pac-12, io veramente, ma tranquilli, cioè, ci scommetto quello che volete che Doncic sarebbe andato la 1, ok? Il punto qual è che appunto il livello della competizione era non noto, per quanto sia Eurolega comunque gli scout non sono, diciamo, ancora pronti a prendere i prospetti dove andrebbero presi. C'è ancora un occhio di riguardo verso quelli che giocano in America. Comunque, cosa da dire, si leggono tantissime polemiche, tantissime cose. Veniamo da una puntata incentrata sul college basketball, quindi insomma, maggior ragione. Mi piace anche come ambiente, quindi per amor di Dio, se tutti quanti giocassero il torneo NCAA io sarei la persona più contenta del mondo. Però questo programma serve ad intercettare comunque chi ha poco interesse ad andare al college, questa certo. Deve essere una cosa chiara, quindi sarebbe andato verosimilmente all'estero. Quindi alla fine ci sono ogni anno 3 o 4 giocatori che potrebbero rimanere in America a giocare, ma che invece vanno all'estero perché hanno bisogno di soldi, perché non vogliono andare al college, perché non hanno il punteggio per iscriversi al college, perché sapete che ci vogliono i test di ingresso per entrare al college, uno deve avere determinato punteggio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo facilita, a mio modo di vedere, il percorso di quei giocatori lì. Punto. Cioè, è un modo per facilitare il percorso di quei giocatori e per far rimanere quei giocatori in America. Non ci vedo niente di male. Anzi, se questo può essere un metodo per velocizzare l'NCAA a prendere una decisione riguardo dei diritti d'immagine, ben venga, devo essere sincero, ben venga, perché magari così il Jalen Johnson di turno non decide di stare seduto al torneo o nelle ultime partite per arrivare al torneo NCAA, perché questo si traduce in sponsor che ti levano appunto pagamenti, eccetera, eccetera.
Ti tolgono la sedia da sotto il sedere, chiaro. Beh, alla fine a questo punto la G-League non è mai nata con l'idea di fare una concorrenza nazionale all'NCAA, non è questa l'idea. Però è un con l'effetto collaterale positivo o negativo, per me è positivo, è molto più complesso, non possiamo farla solo bianco e nero questa questione, però comunque sia è un appunto una concorrenza interna che causa la possibilità di tenere i tuoi talenti. Se l'Italia pagasse i suoi ricercatori universitari non avremmo così tanta gente che scappa all'estero. Se gli Stati Uniti pagassero i loro talenti non avremmo così tanti giocatori, i mercenari americani che vengono e fanno un anno in Turchia, poi vengono in Italia, poi vanno in Spagna, poi vanno in Grecia, poi si perdono, poi si ritrovano. Qualcuno riesce... Poi questo è il punto, come dici tu. Per ragioni puramente geografiche, di diffidenza, di non conoscenza, di ritmo diverso di gioco, cioè di partite giocate, è raro che il giocatore che prende viene in Europa a svernare la cosa, poi riesca a rientrare in NBA, perché purtroppo il talento ce l'hanno.
Ma per dirti un'altra cosa molto stupida sul giocare lontano, solitamente gli scout NBA si concentrano sul terreno degli Stati Uniti da dicembre a marzo, per ovvie ragioni, a livello college, e poi da marzo in poi tendono a fare scouting fuori dall'America, ok? Per dirne una, l'ultima stagione la gente letteralmente non ha visto giocare RJ Hampton dal vivo, praticamente la gente non ha visto giocare LaMelo dal vivo, praticamente. Cioè, io non escludo che con una stagione con scout che, o comunque cioè, non, la Melo ha smesso di giocare ben prima di marzo, se vi ricordate. Però non escludo che con degli scout che vanno a vedere le partite ad aprile, la Melo non decida di giocare ad aprile. Non escludo che con RJ Hampton, perché? Perché ti fai vedere, sto crescendo. RJ Hampton avrebbe giocato 100% ad aprile, cioè per quanto anche lui si fosse fermato prima, era palese che le azioni di Hampton stessero calando in maniera vertiginosa. Hampton era un talento dato, insomma, tra i primissimi della classe. Hampton, guardate dove è andato alla fine. E secondo me il fatto di non averlo visto giocare dal vivo per molti scout è stato un fattore decisivo.
Certo, e poi non è neanche il fatto di, essendo scout, poter andare a parlare col coach o col GM o con l'assistant coach. Non hai quel legame personale, perché ti conosco, perché abbiamo fatto insieme l'università lì, dammi le informazioni sul giocatore. Cioè, chiaramente è un sistema in cui ciò che coltivi hanno tutto interesse a tenere e raccoglierlo. Ora, l'Europa, la Cina, alcune zone pagano ancora sensibilmente meglio che la G League. Ma il punto cos'è? Non tutti possono farsi il contratto da 1,5 milioni in Turchia o al CSKA o ovunque. Alla fine ti dici, boh, pochi maledetti e subito i soldi e li prendo qui e resto vicino alla mia famiglia, posso aiutarli, posso stare con i miei amici.
Sì, ma poi
oppure parto.
Migliori anche le tue possibilità di arrivare
e migliori, esatto,
giro NBA. Comunque, senti, due cose sulle regole alternative, tra virgolette, che si sono viste in G League, e poi passiamo alla classifica dei 10 più importanti, secondo me. Allora, una regola che adesso tutti quanti conosciamo molto bene, che è stata provata in G League, però secondo me forse la vogliono ancora rendere un po' più snella, è quella del Coach Challenge. Coach Challenge è stato provato prima in G League, e si è visto che funzionava comunque, che era una cosa che aveva senso, ed è stata portata in NBA. Quindi il Coach Challenge è stato provato prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che la G League ha la funzione fondamentalmente di testare alcune regole che si crede possano migliorare la qualità del gioco e la godibilità del gioco. Ora mi potete dire che il Coach Challenge non ha migliorato la godibilità del gioco?
No. Direi...
sì, anche perché, esatto, avete ragione voi. Anche perché oltretutto raramente si correggono, però vabbè. Comunque, regola che stanno provando adesso, regola dell'un solo tiro libero, quindi che il fallo sia che il tiro libero valga 1, che il tiro libero valga 2, quindi sia che avete fatto un end one, sia che vi abbiano fatto un fallo su un tiro da 2, sia che vi abbiano fatto un fallo su un tiro da 3, si tira solamente un libero che vale 1, 2 o 3 punti.
Per velocizzare, chiaro.
Esatto, per velocizzare le partite. Non so quanto non so se questa regola arriverà mai al piano di sopra, onestamente non ne sono sicuro. Non mi sembra onestamente un po' una cosa, vabbè,
un po' contorta.
Non lo so. Sì. Sì, no, più che altro non so quanto, non mi sembra molto nello spirito proprio del tiro libero, però vabbè, non lo so. Una regola che secondo me invece arriverà di sicuro al piano di sopra è il transition take foul. Cioè, non so se avete presente, molto spesso quando parte un contropiede, cioè sapete tutti che in NBA c'è la regola del clear path foul, che viene praticamente assimilato ad un tecnico, cioè quando c'è una chiara strada a canestro senza difensori di mezzo, eccetera eccetera eccetera, e il fallo viene fatto col solo fine di fermare l'avversario e di impedirgli di segnare il canestro, il fallo viene trattato a tutti gli effetti come un tecnico, quindi
esatto.
Si dà tiro
anche,
poi
anche se è soltanto un tocco leggero, non è una clavata, è comunque assimilabile alla clavata europea, ecco, questa è l'idea.
Certo, però se voi fondamentalmente, se in contropiede fermate un 3 contro 1, ok, da dietro, questo non è considerato clear path se il difensore è praticamente è in linea tra chi ha il pallone e il canestro, cosa che è quasi sempre vera, perché un poveraccio che difende in 3 contro 1 tenta di... Ecco, questo fallo qua, se ad esempio se voi state subendo un attacco 3 contro 1 e chi ha perso il pallone, ad esempio, ferma da dietro per la maglia chi sta guidando la transizione, questo momento non è tecnico. Questo momento è un fallo di transizione e non viene fischiato come un fallo normale. Stanno testando in G League il fatto finalmente di assimilare questo fallo qua ad un fallo tecnico, ad un fallo clear path. Questa secondo me è una gran cosa, perché velocizzi il gioco, non lo fai più, Quindi hai più azioni spettacolari in contropiede, chiaro, più schiacciate, quindi più pubblico, velocizzi perché meno falli, meno interruzioni, una serie di cose. Quindi sono molto favorevole a questo. Stanno provando il supplementare da 2 minuti.
Ula.
Non ho un'opinione,
cioè,
a riguardo.
Cioè, proprio chi segna ha vinto. Proprio
chi tiri la monettina. Sì, non ho un'opinione a riguardo. Forse preferisco quello da 5, ma non ho un'opinione a riguardo. Però indubbiamente... mettetevi nei panni di chi guarda le partite, ad esempio sulla costa est, una partita che inizia alle 8-9 di sera a costa ovest, ti va anche al supplementare, il supplementare dura 20 minuti tra falli e timeout, e poi è un'altra regola minore che è quella dei 14 secondi sul clock dopo aver avanzato la palla oltre la metà campo dopo un timeout. Quindi fondamentalmente tu fai il timeout una volta che... cioè, Se la palla viene rimessa nella tua metà campo, una volta che attraversi la metà campo, si prende il minore tra i 14 secondi e il clock effettivo.
Ok.
Quindi è anche qua. Sono tutte regole, come vedete, lo spirito è palesemente uno che è velocizzare il gioco. Questo è abbastanza palese. Sì. Velocizzare il gioco, perché onestamente le partite, cioè, ci riduce. Io ormai non credo di guardare una partita. Sì, ho guardato una partita live quando l'ho seguita per la conferenza stampa, ma altrimenti
no, live,
cioè,
live
veramente
è massacrante.
È un bagno di sangue, ma anche quando la partita è alle 9 di sera.
Sì, sì. No, sai
a
che
volte
sei partito...
preferisco recuperarla il giorno,
sì,
dopo.
Sai che sei partito per 3 ore e mezza ed è pesante come cosa. E poi c'è una cosa da considerare. Sì. Quando abbiamo parlato, come abbiamo fatto la versione estesa di The Last Dance, e si parlava del perché le squadre non fanno più il triangolo, perché non c'è più così, una tra le cose dette da uno degli ospiti era... ospiti, uno degli intervistati da Cosimo, era il fatto che, essendo il tempo, il cronometro sempre più veloce, non hai tempo di posizionare i giocatori, il che è corretto secondo me. Però quello che adesso è arrivato sul tavolo dell'NBA, l'NBA non il competitor diletto della NBA non è la NFL, la MLB, eccetera. Il competitor diletto è una stagione di qualcosa che tu binge watchi su Netflix. E allora, esatto, in 3 ore e mezza quanti episodi da 20 minuti guardi? 7? Esatto. 8? Allora a quel punto, esatto, lì, esatto, loro dicono, esatto, noi ci perdiamo tutta la fascia di pubblico che va dai 15 ai 40 probabilmente, perché quando poi diventa noioso, buon senti, mi guardo 20 minuti di How I Met Your Mother e poi torno.
Infatti, guarda caso, Silver non sta facendo la lotta ai canali di highlight su YouTube. Proprio ha smesso di fare una volta i vari Ximo Pierto e questa gente qua moriva e rinasceva in continuazione. Adesso non ho capito che in realtà è un modo per tenere alto per far parlare di sé, tra virgolette, e alla lunga, se ti appassioni, fai il League Pass, fai le cose, però è un modo perché il pubblico adesso lo prendi con una cosa che spagna attenzione di 10 minuti.
Allora, c'è un cambiamento, sì, dei costumi, che porta a avere dei momenti di attenzione sempre più brevi, chiaro. Però bisogna anche dire, come hai detto tu, che è uno spettacolo. Cioè, se le lezioni universitarie sono di solito calibrate sull'ora e mezza, perché lo studio dice che l'uomo dopo un'ora e mezza di attenzione continua inizia un pochino a diventare scemo, una roba che ti dura dalle 3 alle 3 ore e mezza, con i ritmi che rallentano, eccetera, perché il time out, la pubblicità, eccetera. È ovvio che... il punto è che la concezione dello sport statunitense, che è vado al palazzetto per fare un'esperienza, non per forza guardare la gara, qua è per mangiare, per fare il giochetto all'halftime, per prendere la maglietta che mi spara col cannone, queste cose qua cozzano quando devi trasmetterle in TV e quando il mondo va più veloce. Cioè, perché devo guardarmi 20 minuti di pubblicità durante l'intervallo quando posso guardarmi inizio una nuova serie Netflix? Ma guarda, mi piace, continuo. Questa è la concorrenza.
Sì, cioè ti riduci spesso, non so, quando facevo le nottate, quando ero più giovane, tra virgolette, ti riduci, sei League Pass, salti da una partita all'altra, cerchi di prendere le cose, però nel senso ho smesso ben presto di farlo, perché è una roba, non è veramente una perdita di tempo incredibile, è una perdita di tempo incredibile, e insomma, ti riduci, la cosa migliore è guardarsi le partite indifferita,
sì, e poter saltare
playoff a parte, perché chiaramente vabbè, non so. Se c'è la tua squadra che gioca lì, vuoi vederlo, cosa che io non mi ricordo come sia. Senti,
allora, prima di andare
passiamo alla classifica,
alla top 10 dei prospetti, gli alunni passati, 4 numeri, 4 statistichine per farvi capire quanta permeabilità c'è tra G League e NBA. Vai. 224 giocatori che hanno giocato in G League sono nei roster dell'NBA quest'anno. Il okay. Che corrispondo al secondo numero, 45% dei giocatori a roster NBA. Quindi quasi uno su due ha fatto tempo in G League. Si capisce okay, che la G League sta evolvendosi negli ultimi 5 anni, non è più il pozzo nero senza fondo dove buttiamo la gente, chissà se uno ne esce oppure se lo vediamo in Russia fra un anno. Adesso si va giù per togliersi la ruggine, riaffilare le armi e risalire. Questa è un po' l'idea. 30 come le squadre dell'NBA, ogni squadra NBA ha almeno un giocatore, scusami, ha almeno 4 giocatori che hanno fatto la G League, quindi è, come vedete, è proprio ben spalmata la cosa. 6 coach in NBA hanno avuto esperienza in G League: Bjorkren e Nurse, li abbiamo nominati prima, Jenkins a Memphis, Degno l'abbiamo visto appena arrivato a Oklahoma City, Luke Walton a Sacramento e Quinn Snyder di Utah. Quindi capite che sono anche nomi di una certa qualità, soprattutto gli allenatori. Perché? Perché se il giocatore magari con delle doti
fare atleti... troppi spoiler, mamma mia, che spoilerone che sei.
Ma quello che voglio dire è che l'allenatore che fa bene in G League dimostra di saper far bene con materiale umano meno forte dell'NBA, quindi...
Mamma mia, che andiamo allora, senti, io non so, io non ti ho voluto neanche chiedere come l'hai fatta, ti spiego quali sono stati i miei criteri.
Io ho messo nomi e ho messo noi ma molto
no,
simpatico.
Io sono stato un po'.
Ma tu hai fatto il bandizione con i criteri, con i nomi. Sì, sì,
ma no, non proprio. Però cioè, mi sono chiesto: uno, per me, una cosa molto importante è quanto è noto il fatto che vengano dalla G League, cioè quanto hanno contribuito a rendere nota la G League. Secondo me è una cosa importante. Sì. Perché se la G League è diventata. Cioè, ne abbiamo parlato fino adesso. Se è diventata quella che è diventata adesso la G League. E anche perché ci sono state delle storie di successo, quindi è importante che si sappia che tu sei venuto dalla G League. Poi vabbè, ovviamente quanto sono bravi a fare quello che fanno è una cosa importante,
per forza.
Sia l'allenatore, sia il giocatore, sia altro. Terza cosa, quanto tempo sono stati in G League, perché comunque se uno è diverso andarci su 2 partite, è diverso starci su 3 anni. Come dicono quelli bravi, without further ado, io comincerei partiamo dalla 10, direi.
Allora, guarda, dimmi i tuoi. Io non li ho messi in ordine, ho messo i 10 nomi. Dimmi i tuoi, e no. Poi io ti dico quando finiamo se qualcuno non ce l'avevo io e ne parliamo.
No, io ti voglio fare uno perché fa più su spance.
Va bene.
Io la 10 ho, non so se ce l'hai, vediamo. Io ho Chris Boucher.
No, non ce l'ho.
Allora, perché ho messo Boucher? Perché lui, secondo me, è un po' quella che oggi crediamo sia la storia standard a lieto fine della G League. Cioè, quando pensiamo di una storia di successo, a come la G League deve funzionare e va avanti, viene in testa Boucher adesso, perché Boucher inizia a giocare a basket a 17 anni, ha giocato a calcio e hockey, come sapete, poi entra in un junior college, si riclassifica di nuovo, finisce a Oregon, si fa il crociato, non lo drafta nessuno. Cioè, quindi, giocatore fisico della Madonna, talento incredibile, si riclassifica 2 volte al college, si rompe, non lo drafta nessuno. Vabbè, Golden State, nonostante non venga draftato, Golden State lo firma con un two-way e Boucher è il primo two-way della storia con la struttura dei two-way che hai spiegato tu prima. Lo manda in G League, pare evidente che non sia pronto neanche per la G League, lo tagli, cioè a fine stagione non lo rifirma, lo firma a Toronto, lo manda ovviamente nella sua franchigia, sappiamo, cioè, c'è il buon Stackhouse a fare il coach, lo tempore, c'era il buon Stackhouse, che adesso è a Vanderbilt, migliora i liberi, migliora il tiro, chiude dopo 2 anni a 27-11-4 con percentuali eccelse dal campo, MVP della stagione, di nuovo, insomma, vabbè, da lì il resto è storia. Il concetto per questo tipo di storia è semplice, prendo uno fisicatissimo che in NBA non può giocare se non per qualche minuto, per evidente mancanze, vedo cosa gli manca, nel suo caso era il tiro, più una struttura difensiva, senso dell'aiuto, queste cose qua, se riesco a fargliele, a correggergliele, gliele correggo, ho un giocatore splendido. Questa qua, cioè Boucher per me è un po' la storia più chiara di adesso. Non ce l'avevi, sono contento.
No, ma però, dire che... però io ho usato veramente di nomi che mi piacevano, non ho usato criteri, quindi no, attenzione. No, ma sono stato di poesia.
Senti, io alla 9 c'ho Seth Curry.
Anch'io.
Ce l'hai, molto bene. Senti, ecco, questo qua secondo me è... Ci sono state tre fasi, abbiamo detto, no? Più o meno nella D-League. Cioè, l'ultima di adesso, ognuno ha la sua affiliata. Una fase iniziale in cui era un micione incredibile e una fase, c'era anche una fase di mezzo, in cui molte squadre NBA avevano la loro affiliata, ma tre giocatori, insomma, non è che proprio ci fosse... La storia di Curry è proprio funzionale a capire come fosse questa fase di mezzo e capire quale fosse il ruolo delle franchigie di G-League in questa fase di mezzo. Curry andò undrafted in uscita da Duke e lo firmò di nuovo Golden State, che però lo mandò subito in G-League ai Santa Cruz Warriors. Cosa curiosa, mentre Curry giocava, Curry e Clay, Steph e Clay Thompson giocavano per i Golden State Warriors, erano gli Splash Brothers, Seth Curry e Michael Thompson, che è il fratello di Clay, giocavano per i Santa Cruz Warriors. Sì, ok. Cosa curiosa. Curry, per dire, di quell'anno lì firmò, quindi lui giocava nella filiata dei Golden State, ma firmò 10 day contract con Memphis e Cleveland, tornando poi sempre a Santa Cruz. Quindi faceva, cioè lui era, giocava nella filiata di Golden State, ma firmò con Memphis, con Cleveland, ed aveva un contratto con Golden State a tutti gli effetti. Poi mandato sotto, ovviamente tagliato, mandato sotto a Santa Cruz, però c'era questo gentleman agreement per cui tu giocavi per la squadra di Golden State, ma potevi fare quello che volevi. Santa Cruz aveva i suoi diritti per la D-League, ma nessuno aveva i suoi diritti per l'NBA.
Per l'NBA, chiaro.
Questa è la cosa importante. Curry fa benissimo il suo primo anno in D-League, fa l'All-Star Game, fa la Summer League con Orlando e Phoenix, viene firmato da Orlando. La franchigia affiliata ad Orlando, che all'epoca erano gli Erie Bayhawks, devono scambiare per i suoi diritti di D-League con i Santa Cruz Warriors per averlo.
Chiaro.
Cioè, quindi lui ha firmato, cioè, Curry è di Orlando... ma se Orlando l'avesse voluto mandare in D-League sarebbe dovuto andare a Santa Cruz, quindi gli Erie Bayhawks devono scambiare per i diritti di D-League di Curry, e scambiano, alla fine hanno scambiato un giocatore più una prima scelta al draft della D-League.
Sì, però
comunque era una cosa, it's a thing, questa qua è una cosa bellissima, perché tu hai il giocatore in NBA ma non ce l'hai in G-League, D-League all'epoca. Fa lo Star Game anche il secondo anno, fa un 10 days anche lì con Phoenix, ma torna sempre a casa madre. Poi, vabbè, la stagione dopo, perché poi verrà tagliato anche da Orlando nel mentre, alla stagione dopo firmerà con Sacramento e sappiamo tutti poi come è andata avanti. Quindi bello anche questo qua.
81 partite in G League per lui, 22, 5 assist, 3 rimbalzi e mezzo, 43 da 3.
Infatti io l'ho messo anche perché ho fatto due stagioni piene praticamente, sì, in G-League, sì, quindi sì, che è tanto, due stagioni piene in G-League è tanto.
Sì.
Io alla 8 ho Barato, okay. Ho messo, perché noi ci eravamo detti OGM, allenatori o giocatori, io ho messo in generale personaggi importanti per il basket, secondo me questo personaggio, sì, qua è una persona importante per il basket, Mike Schmitz. Mike Schmitz secondo me è una delle 3-4 persone che lavorano per un media nazionale che fanno un prodotto di qualità. E avere, secondo me, persone di questo tipo qua è tanto importante per il gioco e per come il gioco viene raccontato a livello media, cioè tanto quanto non sia avere un buon giocatore, praticamente, perché gente così cambia la percezione del gioco e cambia la percezione dei fan, e questa è una cosa che è incredibilmente importante, secondo me. Quindi ho messo Mike Schmitz, perché ne abbiamo parlato anche con la puntata che abbiamo gestito con Mike Schmitz a luglio 2019. Mike è stato video coordinator dei Bakersfield Jam, mm-hmm, prima di cominciare a lavorare per Draft Express, anzi è stato notato proprio da Givoni, in quanto, cioè nel senso è stato entrato in contatto con Givoni grazie a questa cosa qua. Fra l'altro lui appunto era video coordinator quando anche ai Jam c'era anche Galanopoulos, che adesso è l'head coach dei Texas Legends.
Chiaro.
Che è la figliata dei Mavericks, come ho detto prima, ed erano compagni di stanza.
Sì, sì, ne avevi parlato con lui nel podcast.
Sì, sì. E tra le loro grinfie passarono un po' di giocatori in una sola stagione, per dirvene un po': James Nunnally, Kendall Marshall, Quincy Acey, Mike Scott. Insomma, è stata una squadra bella quell'anno lì. E, all'epoca non erano affiliati a nessuno, perché era la squadra ufficialmente, cioè, è diventata, sono diventati poi North Arizona Suns, però all'epoca non erano affidati a nessuno, quindi alla 8 Barato ho messo Smith, perché secondo me è veramente uno che cambia la
sì, però alla fine abbiamo detto, cioè, top 10 gente che è in NBA, cioè sì. L'abbiamo fatta molto larga, perché appunto non siamo qua, esatto, a contare le ultime cose. Ovviamente non ce l'avevo, questo è poco ma sicuro.
Quindi, esatto, quindi sono curioso di vedere, se no, io alla 7 ho Robert Covington.
Sì, ce l'ho anch'io, nelle posizioni basse.
Questa qua è una storia stranissima in termini di league, perché Covington va undrafted nel 2013, firma un contratto con i Rockets, quindi sotto Mori, epoca di Mori, questa qua. Summer League, training camp, poi va giù appunto nel Rio Grande Valley, Vipers, eccetera, eccetera, che è ancora la affiliata degli Houston, sì, Rockets. Fra l'altro, questa qua è la franchigia che ha più anelli in G-League, ha 3 anelli. In D-League fa il disastro. È All-Star al primo anno, MVP dell'All-Star Game, ancora record di punti dell'All-Star Game con 33. First team, All D-League. E i Rockets lo tagliano. Non si capisce bene perché, ma i Rockets lo tagliano. Ovviamente viene selezionato per primo al draft della D-League dell'anno dopo, dai Grand Rapids Drive, che sono la squadra che appunto era la vecchia affiliata dei Pistons. Insomma, non ci vuole molto a capire che uno così giocherebbe anche in NBA. E infatti i 76ers di Inky firmano Covington prima che lui possa giocare una gara per la franchigia per i Grand Drive, Grand Rapid Drive, scusami. Ovviamente gioca 28 minuti da subito in NBA a notte, cioè dal primo anno gioca 28. Infatti questo qua è, secondo me, una grossa brain fart di Mori, questa,
sì,
qua
bizzarro,
Mori, insomma. Che poi non da Mori questa cosa qua, perché uno così, proprio per uno, infatti lo prende Inky, che praticamente è Mori 1.0,
esatto,
è il mentore di Mori praticamente su molti aspetti. Stranissimo un errore così da parte di Mori, che poi fra l'altro pagò profumatamente per averlo
chiaro dopo
a Houston, quindi cosa curiosissima.
Questo è anche interessante, per vedere che appunto una G League che è fatta per guardatemi, sono la superstella, faccio 30 ogni sera, lascia il tempo che trovo. Una D League in cui vedi dei giocatori che sono degli specialisti, è molto più facile tradurre. In effetti, uno che ti fa 30 punti in G League facilmente non te li fa in NBA, ma uno che sa tirare bene in G League, difendere bene, che fa il lavoro specializzato, può farlo anche dall'altra parte.
Ma infatti non a caso ci è arrivato Inky, cioè, certo, non è un caso, ecco. Alla 6 c'ho uno che tu hai 100%, che è Danny Green.
Sì, chiaro. Okay, chiaro.
Danny Green fece parte dei Reno Bighorns di Eric Musselman, quelli famosi. C'erano Musselman, non so esattamente come si pronunci, Phil Handy,
abbiamo parlato con Andy, lui, certo.
Jeremy Lin era in quella squadra, Hassan Whiteside è in quella squadra. Ecco, la ragione per cui ho voluto mettere Green anche abbastanza in alto è perché non ha giocato tantissimo in realtà in D-League, però è che nel suo primo anno in NBA non è andato in D-League, draftato dai Cavs, fondamentalmente perché i Cavs non avevano una squadra. Non avevano una squadra, cioè, quindi il fatto che ogni franchigia abbia la sua squadra in G League è una cosa veramente che non dobbiamo dare per scontato oggi. Ecco, la squadra dove ha giocato Green, che erano i Reno Bighorns, e qua torniamo al discorso di cui facevo prima, nell'anno in cui ci ha giocato Green, era, per inciso, era la filiata di Golden State. Quindi non c'entrava niente. L'anno prima era la filiata di Orlando, 2 anni prima era la filiata di New York. Vi ho detto Golden State, Orlando, New York, fate i punticini sulla mappa. L'anno dopo che ci è passato Green sarebbe stata la filiata di Atlanta,
Madonna,
poi di Memphis e di Utah. Di dove era la franchigia? Del Nevada. Quindi non so se... cioè, tra Nevada e New York, per dirne
una. Ce n'è un po' di chilometri, eh.
Oh, Nevada, ragazzi, è Nevada parte, è praticamente è profondo ovest, cioè certo, lo stato che confina con la California. Cioè, vabbè, comunque, Green tra i giocatori è una sorta di pioniere, una delle prime storie di successo di giocatori scesi e poi effettivamente migliorati. Quindi, cosa interessante che qua, vedere che le franchigie operavano come squadre indipendenti, magari assorbivano i più talentuosi della franchigia affiliata, ma in realtà erano in tutto e per tutto indipendenti. Per capirci, gli Spurs lo hanno preso dai waiver, l'hanno tagliato dopo 2 gare, i Bighorns l'hanno firmato così a caso, è rimasto lì fino a quando non hanno rifirmato gli Spurs, che avevano la loro franchigia, gli Austin Toros, sì, poi però non ha mai giocato per gli Austin Toros, perché viene mandato agli Austin Toros e torna su praticamente il giorno dopo. L'allenatore deve aver detto cosa me l'ha mandato a fare, allenatore che troveremo dopo. Alla 5, quindi cioè, alla 5, vabbè, anche questa ce l'hai. Io ho Fred Van Vliet.
Sì, sì. Beh, io ho un po' barato perché li ho messi insieme.
Anch'io là, però l'altro ce l'ho più su.
Sì, ci
sta. Va a braccetto, infatti, con Nurse. Però ha dato un... Io l'ho messo qua su in alto perché, anche se ha giocato poco in G League, ha dato un boost di popolarità alla G League.
Ah, ma tu l'hai messo con Nurse. Cioè, io ho messo con Siakam.
Ah, no, io Siakam non l'ho messo perché ha giocato troppo poco per i miei criteri.
Sì, io non ho usato criteri, nazista. Quindi ho fatto un pochino... Cioè,
fatto nazista.
Io ho fatto un po' l'occhiolino alla precisione e ho messo dentro anche il nome per... Cioè, tipo,
non l'ho messo a braccetto con Nurse, io Nurse l'ho messo più su.
Sì, anch'io, però l'ho messo a braccetto con Siakam perché, boh... Con Pine, come diciamo da noi. Comunque, sì. Io ne ho uno che tu non so se ce l'hai, ma dovresti, non lo so, che ha giocato 3 gare in G League, quindi
no,
capisci?
Non ce l'ho sicuro allora.
Però quello l'ho dovuto mettere, perché è il primo, vabbè, apro parentesi, è il primo ex G League che è andato allo Star Game anche come riserva. 3 gare in G League, nell'anno da rookie, quindi non conta niente, però per la formalità, eccetera, che è Chris Middleton.
Giusto.
Ora, chiaro che la sua carriera G League non è una cosa degna di nota, però per farvi capire che quanta gente è passata che dici ma quando mai, e questo ascensore che fa su e giù ha colpito un giocatore su 2 praticamente.
Sì, sì, ma insomma, vabbè, la cosa curiosa di Van Vliet è qual è? Che sebbene fosse arrivato tra i 50 finalisti per il Naismith Award, non viene draftato. E sai perché non viene draftato?
No.
Perché rifiuta di andare in G League. Due squadre nel secondo giro gli hanno offerto la classica offerta che hai detto tu, dei 19k per 26k, quello che non... riportano 20k, quindi credo fosse quella da 19.
19 per più due, bonus.
Per 2 anni per giocare in G League, lui rifiuta. Quindi due squadre che potevano selezionarlo nel secondo giro non lo selezionano perché lui rifiuta di andare a giocare in G League per loro nel secondo giro. Lo firmano i Raptors, gli fanno firmare un contratto di 2 anni non garantito e ovviamente cosa fanno? La prima cosa che fanno i Raptors appena arriva lo mandano in G League. Ovviamente, di nuovo Stackhouse come coach, passa lì la gran parte della stagione dei Raptors 905 insieme a Caboclo, il principale compagno.
Chiaro.
Momenti di Poelter e di Siakam, vincono il titolo. Dall'anno dopo, insomma, Van Vliet sarà un membro stabile della squadra. Alla 4 io ho il coach che ha cacciato Danny Green da Austin, che deve dire ma cosa mi mandate giù, che è Quinn Snyder.
Mm-hmm.
Quinn Snyder ce l'hai anche tu ovviamente.
Sì, certo.
Snyder è una storia molto bella perché ti fa capire l'importanza della D-League. La carriera di Snyder è stata letteralmente salvata dalla D-League. Cioè,
sì.
Snyder aveva smesso di allenare.
Sì.
E aveva detto che non avrebbe più allenato. Snyder è stato, per spiegarvi la storia un pochettino di Snyder, che è una storia molto carina, secondo me. È stato il playmaker di una Duke che è arrivata 3 volte alle Final Four in 4 anni, che è stato lui lì, era il capitano di Duke. Lui si è laureato in filosofia e scienze politiche. E dopo che si è laureato, lui si è fatto un MBA mentre ha fatto un JD degree. E il JD degree praticamente è l'equivalente del dottorato per la professione di avvocato in America, fondamentalmente. È una sorta di abilitazione professionale più preparata al dottorato.
Madonna.
Quindi lui è uno che si è fatto filosofia, scienze politiche con MBA e JD degree. E in tutto questo ha fatto anche, mentre faceva queste cose qua, era anche assistant coach ai Clippers. Così, perché insomma... per non annoiarsi. Comunque poi torna a fare l'assistant coach a Duke, si fa 3 finali NCAA lui tra quando da giocatore ed assistente, cioè proprio non Final Four, finale NCAA, non vince mai. Passa a Missouri, head coach, vince il rookie coach of the year a Missouri. 2004 c'è lo scandalo Ricky Clemons, so se te lo ricordi, scandalo Ricky Clemons, fu una roba, io seguivo il basket da pochissimo, io quando successe questa cosa qua fece tanto scalpore, fondamentalmente venne fuori che avevano offerto pranzi e trasporti a Clemons per cercare di reclutarlo, le solite cose. Lui dirà sì, è venuto a mangiare da me un paio di volte, sì, gli ho offerto il passaggio di qua e di là, la verità è che sembra proprio, sembra fosse una cosa sistemica, praticamente Clemons nel suo anno da senior a quanto pare non, insomma, aveva avuto diversi benefit da Missouri, mettiamola così. Anche per questa cosa qua, stress incredibile, poi vabbè, un anno, diciamo che non gli va particolarmente bene a Missouri, molla la carriera di allenatore. Dice, non voglio più avere a che fare niente con questo circo, basta. Arriva l'offerta degli Austin Toros, qualche mese dopo, squadra degli Spurs, accetta perché gli piace l'idea di... andate a cercarvi fra l'altro il pezzo di Jeff Perman del 2008, una cosa del genere. C'è un pezzo vecchissimo di Jeff Perman che parla proprio della storia di Quinn Snyder e racconta di come Snyder ha accettato solamente perché nella D-League non c'erano telecamere, non c'era niente, c'era il basket e lui a quello piaceva. In tre stagioni con gli Austin Toros fa una finale di G-League, due semifinali, un premio di coach dell'anno, ovviamente viene chiamato a Philadelphia come development coach perché nei suoi anni ad Austin i giocatori andavano su in NBA come razzi, e poi va un anno a Lakers, assistant coach sotto Messina, assistant coach agli Hawks e poi arriva Utah. Quindi questa è una bella storia, praticamente non avremmo Quinn Snyder se non fosse per la G-League,
se non fosse per il fatto che non c'erano ancora le telecamere.
Pazzesco. sì, io alla 3 c'ho uno che credo sia quello che in tutti gli anni che ho seguito l'NBA è probabilmente quello che ha dato più boost a questa lega in termini di notorietà, ed è Jeremy Lin.
Io l'ho tirato fuori perché non ha fatto una carriera NBA sfolgorante, però non vuol dire niente perché ne ho gente che ha fatto peggiore, quindi no, io sono proprio, ho messo l'arte. Sì, però chiaro.
Lin è stato, la gente ha iniziato a sapere che esisteva la D-League praticamente con Lin.
Esatto.
Cioè Lin è la prima volta che ho sentito proprio parlare di D-League in maniera estensiva. Vabbè, sappiamo tutti, Harvard, undrafted, Summer League con i Mavs, stagione con i Warriors che però lo mandano spesso in D-League, quasi sempre in D-League. Lin era un personaggio prima di diventare Lin. Lin è della Baia, lì c'è una fortissima comunità asiatica. Per capirvi, quando da rookie andò a giocare a Toronto per la Asian Heritage Night, c'erano 20 media cinesi a coprire l'evento. Asian Heritage Night, Lin che giocava a Toronto, 20 media cinesi a coprire l'evento. Era nei Reno Bigors di cui ho già parlato prima. In generale la D-League comincia a diventare una cosa nota perché si gioca Lin, e Lin era un personaggio di culto prima della Linsanity.
Sì.
Cioè tutti lo conoscono per la Linsanity, ma Lin era un personaggio di culto prima, e il fatto che Lin giocasse in D-League ha portato una grossa attenzione mediatica nei confronti della D-League, anche da un punto di vista, diciamo, da là dell'oceano. Si fa male ad un collaterale dopo la sua prima stagione. Lockout, torna in forma, Lin fa una trasformazione fisica incredibile durante il lockout, lo prendono su a fine dicembre del secondo anno in Knicks per fare da backup a Douglas e Bibby perché si era appena fatto male Baron Davis, lo mandano in D-League, gioca una partita in D-League per i Knicks, una, fa 28-12-11, ovviamente lo portano su immediatamente. Lui ha così paura che dopo era così abituato a farsi richiamare dalla D-League e ad essere tipo a non giocare o a essere, insomma, aveva paura di essere tagliato. Lui ha così tanto paura che lo taglino che in un pregara va nella cappella del Madison Square Garden a pregare e chiede al prete di pregare per lui perché secondo lui lo taglieranno.
Madonna.
Cioè, per dirti, lui era convinto che lo tagliassero. E il 4 febbraio, dopo che tutti i playmaker di New York avevano fatto molto male, D'Antoni, disperato, lo prova nella gara contro i Nets, quindi contro Deron Williams, che all'epoca insomma era un nome di grido, chiuderà la gara con 25-7-5, così. con Carmelo Anthony che in panchina dice ad Antoni: no, guarda che Lin deve giocare di più, cioè durante la partita deve dirgli no, questo qua deve rimanere in campo adesso fino alla fine. E ovviamente D'Antoni obbedisce, da lì in poi striscia di 7 vittorie consecutive con Lin da titolare, la famosa Linsanity e via avanti. Poi insomma, però Lin è stato importantissimo secondo me per far conoscere la D-League, cioè io personalmente devo essere sincero, la prima volta che veramente, cioè, mi è venuto interesse sincero nei confronti della D-League fu ai tempi di Lin. Lin è stato quello che...
Ma è vero, ma anche per me, perché nella limitata conoscenza che ho della D-League o della G-League ora, perché hai la Linsanity, dici, ma chi è sto, ma da dove viene questo qua? Ah, ha giocato in D-League, che cos'è? È questo, vabbè, il passaggio è questo proprio. E quindi devi vedere dove è stato le origini del mito. Che storia che quella lì, madonna.
Lin è una bella storia. Senti, alla 2 ho uno che per me è proprio questo qua. Vabbè, ce l'hai di sicuro, Christian Wood.
Sì,
cioè, forse la gente non si aspetta così in alto uno che è appena arrivato, tra virgolette, in NBA. Ma Wood è, cioè, Wood è il perfetto spot per la G-League di oggi.
Sì,
perfetto.
Sì.
E per quello ce l'ho così alto. Perché Wood era un buon talento alla high school, che però è esploso solo l'ultimo anno. Ranking nazionale dal 35 alla 70. Va a UNLV, si fa 2 anni, il secondo oggettivamente notevole. Tutti dicono che andrà al primo giro e invece per ragioni varie scende tanto da venire addirittura non draftato. Si fa la Summer League con Houston, poi Philadelphia. Morale della favola: Wood si fa praticamente 4 anni di fila in G League. Cioè prima con i Delaware 87ers, che è la squadra di Philadelphia. Poi viene firmato da Charlotte e va giù con i Greensboro Swarm. Poi di nuovo Delaware. Poi viene firmato dai Bucks e praticamente gioca 3 stagioni con i Wisconsin Herd. 4 stagioni in G-League, sono tantissime. Comunque io sono andato anche a ricercarmi i punti nel podcast e non li ho trovati, però io mi ricordo chiaramente che diverse volte nel podcast ne abbiamo detto: io non capisco come faccia Wood a non essere in rotazione. Ai tempi di Charlotte ne abbiamo
parlato.
Sì,
come no.
Io mi ricordo, come fa a non essere in rotazione sto qua? Ai tempi di Greensboro, secondo me, meritava minuti a Charlotte, perché avevano, se andato a rivedermi la rotazione dei lunghi, i 3 lunghi che avevano più minuti erano Marvin Williams, Cody Zeller e Kaminsky.
Mi ricordo che c'era Kaminsky, e dicevamo giustamente, sì, perché tieni uno tra Zeller e Kaminsky al posto di... perché gli dai minuti? Sì, mi ricordo.
Sì, più che altro, avanzavano quei 15 minuti a notte che venivano dati a chiunque, cioè
sì.
Più di lui hanno giocato quell'anno lì a Charlotte, Roy Hibbert. Cioè Roy,
sì,
la versione di
Charlotte, sì.
Di Roy, Spencer Rose,
porca miseria,
e Miles Plumlee. Miles Plumlee, era chiaro per allora che Miles Plumlee non dovesse essere in NBA. Vabbè, comunque Wood come quarto lungo ci stava benissimo. Non vuoi scalzare Zeller o Kaminsky, perché all'epoca ci sta, non vuoi scalzare, ci sta, però come quarto lungo ci stava assolutamente. Vabbè, comunque l'ultima stagione che si fa in D-League la fa 29-14, tirando col 62% da 2, 3.3 stocks a partita. Poi finalmente lo firma Detroit e tutti conosciamo la storia. Il punto è che Wood, cioè secondo me Wood è sembra stata una lezione importante per i GM di diverse franchigie, perché Wood non era così quando è arrivato in G-League, ed è vero. Però Wood è così da... questa qua è almeno la terza stagione che Wood è così. Cioè Wood era così 2 anni fa. Cioè Wood era... magari non era... però Wood...
cioè avete tutti quanti perso 2 anni di Wood. Questa è l'idea.
Sì, cioè non era ovviamente così forte. Però Wood era questo tipo di giocatore già 2 anni fa.
Sì,
sicuramente.
Sì, non è che...
il fatto che giocasse... sì. Il fatto che giocasse in G-League era incomprensibile. Sì. Vabbè, è alla 1 ovviamente
per
io... o Nick Nurse, perché insomma ne abbiamo parlato anche, la storia di Nurse è affascinante. Fondamentalmente si era stufato di allenare in Inghilterra dopo 11 anni, ha deciso di tornare in D-League nel 2006, nessuno lo voleva nemmeno come assistente, si è andato a cercare un buco in Iowa, ha preso i contatti con tutti, custode della palestra. Cioè, ha trovato una palestra per strada, si è fermato, è entrato dentro, ma vorreste avere una franchigia? Ma perché no? Custode della palestra ha chiamato gli uffici della NBA per prendere contatti. L'NBA, ma perché no? Una franchigia lì ci può stare. È andato a cercarsi l'owner. Cioè, tutto lui ha fatto. Si è fatto la squadra, se l'è allenata. Alla terza stagione, questa roba qua è fantastica. Alla terza stagione sulla panchina aveva già vinto il campionato. Poi è passato ai Rio Grande Vipers, come dici tu. Al secondo anno lì ha vinto il campionato anche lì. Durante, cioè con lui da head coach, 23 giocatori richiamati dalla D-League. D-League, anzi. Fondamentalmente si è fatto 5 stagioni in D-League, ha fondato una squadra e è forse il migliore a fare quello che fa in NBA, comunque di sicuro tra i migliori. Tutti sanno che viene da lì, quindi non poteva non essere la mia numero uno.
Chiaro. Insomma. Allora, è anche il mio primo, non ho fatto la casica, però è il primo nome che ho messo era lui, perché era veramente il più rimarcabile.
Ma senti, chi sono i nomi che tu hai? Allora, io
ho due nomi, uno che fa contorno, ma proprio contorno leggero, che è JJ Barea. Che è passato okay. Anche lì, che ora ovviamente figurati, però sì, dopo che non è stato draftato nel 2006, però l'hanno firmato i Mavericks, gli danno alla G League, poi si rendono conto che vale la pena riaverlo su. Lui fa 8 gare solo con i Fort Worth Flyers, che ora sono morti ovviamente, ma che erano la franchigia affiliata a Dallas. 8 match per capire, buon cosco, ce lo tiriamo su, e poi tutto il resto è storia. Certo. Ma il nome che io, in quanto parte più cultura pop di questo podcast, non posso non nominare, e lo metto al top 0, nel senso che non è top 1, ma cioè, è ovviamente Andre Ingram.
Ci sta.
Che non si può non nominare, cioè, Andre Ingram ce lo ricordiamo penso tutti, perché è la più bella favola della stagione 17-18. Allora, studia non draftato, undrafted nel 2007, dopo aver finito la America University, cioè la sua università si chiamava America University, la cosa più banale del America University, va bene, General University, firma con gli Utah Flash e si fa 10 anni, adesso 12, perché ovviamente quando i 10 anni erano il 2018, in G League. È uno tra i migliori tiratori da tre della storia della G League, in 13 anni di carriera ha il 45% lungo 13 anni, tirando, perché tra l'altro è magrolino, è secco, è piccolino, tirando strano, cioè ha un tiro molto bizzarro, tanto spinto di spalla, una roba che non diresti che sto qua è un tiratore da 45%, uno tra i migliori tiratori della storia della G League. La cosa, la storiella strappa, poi gli americani, anche lì guarda, una roba tremenda, perché ho rivisto oggi, cercando appunto per
il video di lui che aveva firmato.
Ma allora questa proprio, cioè proprio l'americanata, cioè ci sono le telecamere, gli fanno fare l'exit meeting, quindi finisce la stagione, come è stata questa stagione, come si è sentito eccetera, vediamo se ti rifirmiamo, insomma l'exit meeting dopo ogni stagione, ok, quando parli con l'allenatore, col GM, per parlare di te, della stagione, dei progetti eccetera. Lui c'ha 32 anni in questo momento, già un po' brizzolato peraltro, lo chiamano e gli dicono: senti, grazie che sei venuto oggi, dovevamo farla domani ma abbiamo avuto un contrattempo, bene che veni oggi. Gli fanno sta intervista veramente da scherzi a parte, e poi sì, ecco, ti abbiamo chiamato oggi perché ti hanno chiamato per le ultime due gare di stagione i Lakers, quindi lui ovviamente contentissimo, chiama sua moglie che si mette a piangere, tutte queste storie, riappare Magic Johnson che al tempo era GM insieme a Pelinka, va a fargli l'abbraccio, appare Luke Walton che era il coach, a fargli l'abbraccio, quello che va. Sto qua ha giocato 2 gare nella stagione, 4 gare quella dopo, e poi l'hanno tagliato di nuovo giù in G League, quindi hanno fatto questo circo meraviglioso di belli sentimenti per 48 ore di usufrutto del prodotto, però vabbè, non è importante. Quello che è interessante è che appunto la bella favola della Living the Dream, che bello, finalmente il suo sogno diventa realtà, scende in campo, lo racconterà ai nipotini e poi andrà via, e sto qua in 6 minuti fa 11 punti, tira 4 su 5 da 3, chiude con 19 punti contro Houston, è una gara di fine regular season, non vuol dire niente, lo sappiamo benissimo, però diciamo che la cosa interessante era il signor sconosciuto, e anche lui secondo me un pelino come meno, ma un po' come Lin, E quindi ti fa dire, ah, ma quindi c'è sta gente qua anche in G League, c'è gente che può fare 4-5 a freddo così in una gara. E lui ha voluto metterlo perché non si può, secondo me, non parlare della una delle Cinderella story più belle della NBA.
Credevo che tu avessi messo Rafael Alston.
No, ma no, vabbè, ma lì troppo indietro. Poi lui faceva i mixtape and one, io per cui non l'avrei messo, non mi interessa la D-League, insomma. Ok, storie, evoluzioni, questioni salariali, questioni di recruiting, classifica della gente che c'è passata, una nostra, diciamo, abbiamo questo uso privato di podcast pubblico per soddisfare la nostra curiosità su una lega che non...
La prossima settimana torniamo all'NBA, comunque tranquilli.
Promesso. Però insomma, niente, noi abbiamo approfittato, abbiamo giocato l'asso, abbiamo approfittato di questo episodio per farci una cultura sulla G-League, speriamo vi sia piaciuto, e io come sempre non posso fare altro che ringraziare il mio co-conduttore e co-pilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
E a partire dalla settimana prossima, buona NBA a tutti.
Ciao, un abbraccio.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.